ಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ವೈಷ್ಣವಾಂಶ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾಂ ಸಹಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರಿ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರಿ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella parte terza, il capitolo intitolato Il nostro maestro spirituale non ha ancora concluso la sua missione. E siamo arrivati nel momento in cui Srila Prabhupada è indisposto. Ha scritto un discorso che doveva essere letto invece sua a un festival che avveniva al Tompkins Square Park il 4 giugno dove appunto lui non poteva intervenire e questo discorso sarebbe stato letto da un suo discepolo, esattamente Kirtanananda. Se invece non accettate queste semplici restrizioni, vi chiedo almeno di unirvi a noi nel canto. Ognuno può farlo e gradualmente con il canto ogni cosa diventerà più chiara. Tutti i problemi saranno risolti e aprirete un nuovo capitolo della vostra vita. Proprio questa settimana ho ricevuto una lettera da una ragazza del New Jersey che ha fatto questa esperienza. Lei scrive: caro Swamiji, non conosci il mio nome, ma io sono una ragazza che si è unita alla vostra sfilata a Washington Square sabato scorso. Quando per la prima volta vidi i ragazzi del vostro gruppo, pensai che fossero pazzi. Pazzi o drogati, o qualcosa di simile. Dopo aver ascoltato e parlato con alcuni tra voi, realizzai che non eravate né pazzi né drogati. Credevate in ciò che stavate facendo e io vi ammirai molto per questo. Tuttavia la mia curiosità mi guidò ulteriormente e io riuscii a scoprirne la ragione. Così vi seguì e seguendovi il canto cominciò ad esercitare il suo ascendente. Successivamente ciò che compresi era che mi sentivo libera di me e che anch'io stavo cantando. Non sapevo chi ero e dove stavo andando, ma ero troppo eccitata per curarmene. Fu quando ci fermammo che compresi dove ero. Da quel momento cominciai a cogliere frammenti e pezzetti della coscienza di Krishna. Uno dei vostri devoti mi chiese di visitare il vostro tempio e continuai a seguirvi nella speranza di scoprire che cos'era che vi faceva sentire così forti a proposito di qualcosa di cui non avevo mai sentito parlare. Dopo aver preso un pasto con voi e aver letto un po' della vostra letteratura, me ne andai, ma non ero sola. Portavo con me una nuova consapevolezza di vita. Mi accorsi quanto fossero a colori futili i miei desideri di possedere cose materiali. Un nuovo vestito, una grande casa, il televisore a colori non erano importanti. Se gli uomini aprissero gli occhi sul numero infinito di piaceri che Dio ci ha concesso, non vi sarebbe bisogno di cercare nient'altro. Voi siete veramente felici. Forse dovete agire senza disporre di molte cose, ma per questa ragione siete in grado di godere dei semplici tesori di questo mondo che Dio ci ha concesso. Grazie alla vostra fede siete ricchi e io vi ringrazio per aver condiviso con me un pezzetto della vostra ricchezza. Così, concludeva Prabhupada, vi invitiamo a cantare con noi. È un'esperienza molto bella. Se volete, venite al nostro tempio, prendete un po' di prasadam e siate felici. Non è una cosa difficile cantare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Questo vi salverà. Vi ringrazio molto e Dio vi benedica. Srila Prabhupada non vedeva l'ora di lasciare l'ospedale. Erano già diversi giorni che sentiva il desiderio di andarsene. Si limitano a infilarmi aghi nel corpo, si lamentava. Inoltre ogni giorno la sua permanenza all'ospedale aggiungeva nuovi debiti alla sua associazione. I devoti avevano preso in affitto una piccola casetta sul mare a Long Branch, nel New Jersey, dove Prabhupada avrebbe potuto andare in convalescenza. Decisero che Kirtanananda avrebbe cucinato per lui e Gaurasundara e sua moglie, Govinda Dasi, sarebbero arrivati da San Francisco per aiutare a tenere in ordine la casa. Tuttavia, il medico voleva che Prabhupada rimanesse per un altro encefalogramma e per altri esami. Un giorno, mentre Brahmananda e Gargamuni erano andati a trovare Prabhupada, il medico entrò per annunciare che lo Swami avrebbe dovuto scendere per una radiografia. «Niente aghi?» chiese lo Swamiji. «Niente aghi», rispose il dottore, «non si preoccupi». L'infermiera entrò con un lettino a rotelle e Prabhupada disse che voleva essere spinto da Gargamuni. Poi sedette sul lettino a gambe incrociate e infilò la mano nel sacchettino del japa, mentre Gargamuni, seguendo l'infermiera, spingeva il lettino fuori dalla porta e attraverso il corridoio fino all'ascensore. Scesero al terzo piano ed entrarono in una stanza. L'infermiera si allontanò un momento. Gargamuni notò che Prabhupada si sentiva a disagio. Anche lui era nervoso. Non era certo il posto adatto per stare con il proprio maestro spirituale. In quel momento entrò un'altra infermiera con un ago. «È ora di fare una piccola iniezione allo Swami». «No», Prabhupada scosse la testa. «Mi dispiace», disse chiaro e tondo Gargamuni, «non farà quell'iniezione». L'infermiera era esasperata ma sorrise. «Non le farò del male». «Riportami indietro», Prabhupada ordinò a Gargamuni. Alla insistenza dell'infermiera, Gargamuni passò decisamente all'azione, la sua usuale tendenza, e si mise in mezzo tra l'infermiera e il maestro spirituale. «Sono pronto a battermi se sarà necessario», pensava Gargamuni. «Non le permetterò di farlo», disse, e spinse il lettino fuori dalla stanza, lasciandosi alle spalle l'infermiera. Gargamuni si perse. Si trovava da qualche parte al terzo o al quarto piano e di fronte a sé vedeva solo corridoi e porte. La stanza di Prabhupada era al sesto piano. Incerto sulla direzione da prendere, Gargamuni spingeva il lettino attraverso i corridoi con Prabhupada seduto a gambe incrociate che cantava sul japa. Brahmananda era arrivato in radiologia un istante dopo la fuga di Gargamuni. L'infermiera e il medico si lamentarono con lui dell'accaduto. Brahmananda racconta: lo consideravano un furto. Swamiji era la loro proprietà. Per tutto il tempo che rimaneva all'ospedale era di loro proprietà. Potevano farne quello che preferivano. Gargamuni aveva rubato loro lo Swami. Gargamuni trovò l'ascensore, aveva difficoltà a manovrare il lettino a rotelle e andò a sbattere contro il muro. Aveva dimenticato a che piano era la stanza di Swamiji. Sapeva solo che doveva proteggerlo e che lui voleva essere portato via. Quando finalmente Gargamuni raggiunse la stanza di Prabhupada, il numero 607, si trovò davanti un medico che lo apostrofò incollerito. «Non me ne importa nulla», disse Gargamuni. «Lui non vuole più altre iniezioni e altri esami. Ce ne andiamo». Brahmananda arrivò, calmò il suo fratello minore e aiutò Swamiji a tornare nel letto. Prabhupada disse che voleva andarsene. Quando entrò il medico curante, Prabhupada si sedette e parlò con decisione. «Dottore, io sto bene. Me ne posso andare». Mentre parlava, strinse la mano del dottore per dimostrargli che stava benissimo. Il dottore ridacchiò. Disse che sebbene Swamiji stesse riacquistando le forze, avrebbe dovuto rimanere ancora per qualche giorno. Non era ancora fuori pericolo. Aveva bisogno di attente osservazioni mediche. Dovevano fargli un altro encefalogramma. Srila Prabhupada avvertiva ancora dei dolori circoscritti alla zona cardiaca, ma riferì al dottore che i ragazzi gli avevano trovato un posto in riva al mare dove poteva riprendersi. «Benissimo», disse il dottore, «ma non poteva lasciare andare via così il suo paziente». Prabhupada però aveva già deciso. Brahmananda e Gargamuni trovarono un'auto a noleggio, riunirono le cose di Prabhupada e lo aiutarono a vestirsi. Mentre lo scortavano fuori dalla stanza e diventò evidente che i ragazzi stavano portando via il vecchio, alcuni dottori e infermiere cercarono di fermarli. Brahmananda disse loro di non preoccuparsi. Swamiji era molto caro a tutti loro e se ne sarebbero presi cura adeguatamente. Gli avrebbero fatto i massaggi regolarmente, avrebbero riposato e gli avrebbero dato tutte le medicine che i medici avevano prescritto. Dopo un periodo di riposo al mare, sarebbe tornato per un controllo. Brahmananda, a quel punto i medici erano esasperati, ci minacciarono. Quest'uomo sta per morire, volevano davvero spaventarci, dicevano. Quest'uomo sta per morire e sarà colpa vostra. E ancora mentre stavamo uscendo ripeterono, quest'uomo è condannato a morte. Era una cosa orribile. L'8 giugno, alle 10 del mattino, lasciarono l'ospedale. Prabhupada volle fare una breve sosta al tempio, al 26 della Seconda Avenue, prima di partire per la casa di Long Branch. Entrò nel negozio barcollando e giunse davanti al ritratto del suo maestro spirituale Bhaktisiddhanta Sarasvati e del padre del suo maestro spirituale Bhaktivinoda Thakura. Per la prima volta i suoi discepoli lo videro offrire il Dandavat Pranama mentre si prostrava a terra davanti al suo maestro spirituale. Anch'essi offrirono i loro omaggi e sentirono aumentare in sé la devozione.
Mohite Gokula Tarni Mandala Mohite Radhe Jaya Jaya Madhava Daite Radhe Jaya Jaya Madhava Daite. Pralayo Payo Dhi Jale Dhritavana Shivedam.
Quando Prabhupada giunse al cottage di Long Branch, a luna, disse a Kirtananda di pensare immediatamente al pranzo. Quello sarebbe stato il primo pasto caldo di Prabhupada, riso, dal e sabji, dopo l'attacco di 9 giorni prima. Prabhupada andò a letto, ma ben presto si alzò e andò in cucina per chiedere, «È pronto?» Kirtananda si scusò e disse che si sarebbe affrettato. Dopo pochi minuti Prabhupada tornò, sembrava furioso. «Perché ci metti tanto tempo?» Kirtananda si muoveva più velocemente che poteva, ma non riusciva a far bollire il dal più forte. «Qualunque cosa sia già pronta», disse Prabhupada, «dammela ora, non importa se è cruda». Kirtananda servì il pranzo e Prabhupada mangiò con il gusto di una persona che è in buona salute. Kirtananda telefonò al suo amico Ayagriva a San Francisco. «Ha mangiato ogni cosa, era un piacere vederlo». Il villino a un solo piano era situato in una tranquilla periferia, a pochi passi dal mare. Il cortile retrostante era cintato da alberi e arbusti e tutto intorno fiorivano rose profumate. Spesso però il tempo era burrascoso e il cielo era grigio. Prabhupada parlava di tornare in India per riprendersi. A Delhi, Sri Krishna Pandit aveva rifiutato l'urgente richiesta di medicine ayurvediche. «Ti trovi così lontano. Se la medicina subirà qualche reazione negativa, come sarebbe possibile trovarne una buona?» Prabhupada aveva risposto chiedendo che un medico ayurvedico venisse in America, ma la proposta non sembrava attuabile. La cosa migliore era che Prabhupada andasse in India. Ricevette una risposta di Swami Narayana Maharaj, il quale diceva che se nessun medico ayurvedico poteva andare in America, Swamiji doveva tornare in India e sarebbe stato curato a Calcutta. Narayana Maharaj accluse anche una lettera per il segretario di Prabhupada, Rayarama. Non vi è necessità di diventare ansiosi. Canta sempre l'Arinama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, vicino al suo orecchio. Dio agirà nel modo migliore. Srila Prabhupada parlava di andare in India non soltanto per la sua salute. Aveva detto a Kirtananda e a Gaurasundara che voleva fondare a Vrindavana un centro americano, un luogo dove i suoi discepoli americani potessero studiare la cultura vedica per poter meglio predicare in tutto il mondo. Disse anche che voleva dare l'ordine di Sannyasa ad alcuni suoi discepoli, Kirtananda, Brahmananda e Hayagriva, e l'avrebbe fatto in India. La sua vera missione comunque era in America, se solo avesse potuto riacquistare la salute. Ma dov'era il sole? Govinda Dasi aveva nutrito il desiderio di servire Swamiji di persona fin da quando lo aveva incontrato a San Francisco. Si era accorta che egli era libero dall'egoismo e che il suo amore verso i discepoli era di natura diversa da tutto ciò che aveva conosciuto prima di allora. Non aveva parlato del suo desiderio con nessuno, nemmeno con Gaurasundara. E ora Krishna stava appagando il suo desiderio permettendo a lei e a Gaurasundara di venire nel New Jersey per servire lo Swami. Ai devoti di New York il fatto di avere una coppia di devoti che si prendesse cura di Swamiji sembrava la cosa migliore e Govinda Dasi e Gaurasundara erano disponibili. Queste erano ragioni esterne, ma Govinda Dasi comprese che Krishna stava esaudendo il suo desiderio. Servendo Swamiji, Govinda Dasi si sentì completamente appagata. Ora che si stava dedicando a Swamiji, come aveva sempre desiderato, nella sua mente non vi era nient'altro. Nonostante i problemi incontrati con Kirtananda nel lavoro quotidiano, egli sembrava pensare che fosse meno intelligente per il fatto che era una donna e spesso la correggeva. Lei era felice. Govinda Dasi racconta: Swamiji si sedeva su un piccolo divano di fronte a un tavolino e Gaurasundara, Kirtananda ed io ci sedevamo sul pavimento. Mangiavamo tutti insieme, come una famiglia. Parlavamo e una volta il discorso cadde sul riso. Kirtananda disse: il riso bianco è per gli uomini e quello scuro è per gli animali. Allora io intervenni. Devo essere un animale allora, perché il riso scuro mi piace moltissimo. Allora Swamiji scoppiò in una lunga risata, trovò la mia battuta molto divertente. Posso arguire che trovasse le mie parole molto sincere e rise tanto. Prabhupada era seduto nel cortile retrostante quando Govinda Dasi vide una lumaca che strisciava sul muro. La indicò a Prabhupada. Canta per questo povero essere, disse, e lei cominciò a cantare Hare Krishna. Govinda Dasi faceva passeggiate giornaliere e con il permesso dei vicini coglieva dozzine di rose. Al suo ritorno le sistemava nei vasi e portava i vasi nella stanza di Prabhupada. Una volta, mentre lei stava tornando dalla sua passeggiata nei dintorni, Prabhupada la sentì cantare ad alta voce Hare Krishna e fece notare a Gaurasundara: è una ragazza dal cuore molto semplice. Govinda Dasi racconta: Swamiji parlava di Krishna in tal modo che Krishna era presente nella stanza. Era una cosa così sorprendente per me. Parlava delle attività di Krishna, come Krishna facesse quello o questo, come Krishna è meraviglioso, o di ciò che pensava Madre Yashoda. Parlava ed entrava in uno stato interiore così bello che la stanza risplendeva come oro. Mi sembrava di essere trasportata in un altro regno, del tutto nuovo per me. Non avevo una grande comprensione di ciò che stava accadendo, ma tutto era nuovo per me. Era una vera esperienza trascendentale, quella di sentire la presenza di Krishna e quasi di percepire nel cuore il ricordo dei suoi divertimenti. Swamiji che suonava i kartal, Swamiji che camminava sulla spiaggia, Swamiji seduto nella sua stanza o che riposava. Ogni cosa egli facesse era meravigliosa per Govindadasi, ed ogni cosa egli facesse o dicesse glielo rendeva sempre più caro. Per visitare lo Swami, i devoti viaggiavano da Manhattan a Long Branch, non più di due alla volta e una volta alla settimana soltanto. Di solito lo trovavano seduto sul letto, ma talvolta camminavano con lui sulla spiaggia. Il sole del mattino, diceva, lo avrebbe aiutato, il cielo però si manteneva grigio. Un mattino, mentre era seduto su una coperta stesa sulla sabbia insieme a Kirtanananda, Gorasundara, Sasvarupa, Govindadasi e Jadurani, Prabhupada notò alcuni ragazzi che con la felicità che con le loro tavole da surf cercavano di mantenersi in equilibrio sulle onde. Pensano che questa sia la felicità, giocare nell'acqua, disse. In realtà c'è un po' di felicità in questo, ma non è Ananda, la felicità del mondo spirituale. A Krishna Loka ogni cosa è cosciente, l'acqua è cosciente, la terra è cosciente, ogni cosa è colma di felicità, qui non è così. I devoti lo guardarono e guardarono i ragazzi che viaggiavano sulle onde. Sì, disse Kirtanananda, è inoltre pericoloso. In ogni momento una tavola può ribaltarsi e colpirli sulla testa. Sì, disse Srila Prabhupada, questa non è vera Ananda. Prahlad Maharaj diceva che questo mondo materiale schiaccia l'uomo come una ruota che gira nel ciclo ripetuto di nascita e morte. Dice che nel corso della vita materiale egli sperimenta sia la separazione da tutto ciò che gli è caro, sia l'incontro di ostacoli non desiderati. E per difendersi da questa condizione, il rimedio che usa è peggiore della malattia. Anche l'LSD è un rimedio peggiore della malattia. Eccetto che per il viso, che appariva più scarno, il suo era il medesimo aspetto, quello precedente la malattia. Sedeva tra loro, avvolto in un chadar di lana grigia. Essi sapevano che doveva stare molto attento alle sue attività. Non dimenticavano mai, come accadeva prima, che egli aveva 72 anni. Forse non avrebbero più potuto godere della sua compagnia per tanto tempo come prima. Certamente ora la possibilità di associarsi intimamente con lui era un tesoro raro. Sedendo a pochi centimetri da Prabhupada su una stuoia da spiaggia, Sasvarupa fece una domanda a nome dei devoti di New York. Swamiji, è permesso indossare scarpe di cuoio? No. Anche se a qualcuno vengono date scarpe di cuoio? Cuoio significa violenza, disse Prabhupada. Egli indicò le scarpe di Sasvarupa di un materiale economico, di produzione industriale. Il vostro paese, con la sua tecnologia, vi permette di avere queste scarpe senza dover indossare cuoio. Sasvarupa e gli altri avevano ricevuto una risposta valida per un'intera vita. Il tempo e il luogo diventarono un riferimento come un capitolo o il numero di un verso nelle scritture. Mentre Jadurani aiutava Govindadasi a raccogliere i fiori, entrambe si scambiavano i loro pensieri. Avevano sentito dire che le donne erano meno intelligenti degli uomini e si sentivano scoraggiate. Più tardi Govindadasi si informò da Prabhupada. È vero, chiese, che per il fatto di essere donne avanziamo meno velocemente dei brahmachari? Sì, disse Prabhupada, se vi considerate donne, come potrete fare avanzamento? Dovete considerarvi anime spirituali, eterni servitori di Krishna. Srila Prabhupada consegnò a Jadurani una sua fotografia affinché se ne servisse per dipingere un suo ritratto. La fotografia fatta in India prima della sua partenza per l'America lo ritraeva in piedi, molto eretto e con un'espressione grave, contro una parete bianca e vuota. Oh, Swamiji, notò Jadurani, sembri così infelice qui. No, rispose lui pensoso, prolungando il suono della parola. No, non era infelicità, era un momento di estasi. Prabhupada attirò l'attenzione di Jadurani verso un quadro sulla parete. Madre Yashoda stava rimproverando suo figlio, Krishna, perché aveva rubato il burro, mentre a distanza due amici di Krishna si nascondevano dietro un albero, ridendo. Pensi che Krishna avrebbe permesso ai suoi amici di scappare mentre lui stesso veniva preso? Lei osservò di nuovo il quadro. Alla luce delle parole di Swamiji poteva capire che anche gli amici di Krishna sarebbero stati ben presto acciuffati a loro volta. Improvvisamente lei sentì di essere a Vrindavan. Entrambi risero. Dopo aver trascorso due giorni con Prabhupada, Sasvarupa e Jadurani, i devoti che erano venuti da New York per vederlo dovevano tornare ai loro doveri. Benché stesse riposando, Prabhupada si svegliò proprio al momento della loro partenza. Essi entrarono nella sua stanza. Con voce debole, Prabhupada disse poche parole dal suo letto. Poi sedette e Gaurasundara cominciò a massaggiarlo. La gente che pensa che Dio sia morto è pazza, disse. Benché nessuno avesse introdotto quell'argomento, per Prabhupada la predica su Krishna cadeva sempre a proposito. La sua voce salì di volume mentre denunciava gli atei. Proprio come accade dal dottore, lui ascolta il mio cuore e il battito è regolare, controlla la pressione sanguigna che è a posto e anche il mio respiro. Se a questo punto, dopo che lui ha osservato tutti questi sintomi della vita, gli chiedessi: allora, dottore, qual è la mia condizione? E lui mi rispondesse: caro signore, lei è morto? Non sarebbe questa una diagnosi assurda? Gaurasundara, che stava ancora massaggiando, guardò gli altri con occhi spalancati. Prabhupada stava ora parlando con voce alta ed energica, come se si rivolgesse a un grande uditorio invece che ai pochi presenti nella stanza di malato. Similmente, considerate i segni della vita in questo universo. Il sole sorge puntualmente, i pianeti si muovono nelle loro orbite, vi sono tanti segni di vita, l'universo è il corpo di Dio, eppure, mentre stanno vedendo tutti questi sintomi, essi dichiarano che Dio è morto. Non è pazzia? Sono mascalzoni, io li sfido, sono soltanto mascalzoni. Le poche e deboli parole si erano trasformate in mezz'ora di potente, enfatico discorso, destinato a muovere l'uditorio contro ogni genere di teoria atea. Benché Kirtanananda avesse messo in guardia Swamiji, ricordandogli la sua malattia, Swamiji aveva messo da parte il suo ammonimento dicendo: «Va bene così, ora però era esausto e dovete sdraiarsi di nuovo». I devoti avevano appena visto Swamiji servirsi di quel tanto di energia recuperata con il riposo pomeridiano. Benché ammirassero la sua capacità di servirsi di ogni cosa per Krishna, erano anche molto timorosi, tuttavia erano incapaci di imporre limitazioni. Inoltre vi erano coinvolti e si volevano ascoltarlo.
Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Gai Gora Madhur Swara Gai Gora Madhur Swara Gai Gora Madhur Swara Tako vane tako, sada hari bole dako.
Quando Sasvarupa e Jadurani tornarono a New York, Brahmananda li incaricò di informare gli altri. Sasvarupa aveva detto che dormendo nella stanza di Prabhupada aveva sentito che la sua vicinanza era molto propizia. Si era sentito leggero, sereno e vicino a Krishna per tutta la notte. Sasvarupa e Jadurani avevano parlato del tempo trascorso con lui, seduti sulla spiaggia, e avevano riferito i suoi discorsi sul fatto che a Krishna Loka ogni cosa è cosciente. Avevano raccontato che Swamiji, ancora seduto sul letto, si era servito della sua energia per predicare, indirizzando anche loro a usare ogni cosa al servizio di Krishna. Brahmananda illuminò gli altri devoti. Guardate, parlando di Prabhupada, avete fatto in modo che tutti si sentissero felici. Prabhupada si fermò a Long Branch per 3 settimane. Tuttavia, quando Krishna Pandit scrisse dicendo di non aver trovato nessun medico che potesse andare in America, Prabhupada cominciò a pensare più seriamente di tornare in India. In India avrebbe potuto curarsi con il sole e con una terapia ayurvedica. I suoi progetti però variavano da un giorno all'altro. San Francisco, Montreal, India, New York. Disse a Kirtanananda di informare i devoti di San Francisco che se avessero celebrato un festival del Ratha Yatra, egli sarebbe andato là. Alla fine di giugno, Swamiji tornò al 26 della Seconda Avenue e passò dall'ospedale per un controllo. Il dottore fu meravigliato del miglioramento di Swamiji e non fece obiezioni al viaggio in aereo per San Francisco. In cerca di sole e ansioso di guidare i suoi seguaci nella celebrazione del primo Ratha Yatra, Swamiji prenotò i biglietti d'aereo per sé, Kirtanananda, con destinazione San Francisco, nuova Jagannath Puri. Termina qui il quarto capitolo della terza parte della Srila Prabhupada Lilamrita e inizia il quinto, intitolato La partenza di Swamiji.
Na bhajile Rishikesh jivan no hala shesh na bhajile Rishikesh jivan hoilo shesh.
All'aeroporto di San Francisco Prabhupada sorrise, ma non parlò molto mentre i devoti lo accoglievano con fiori e kirtan. Questa volta era diverso. camminava dritto con l'aiuto di un bastone. Jayananda stava aspettando a bordo della sua giardinetta per condurre Swamiji alla casa privata che avevano preso in affitto a nord della città, alla Styson Beach. Tuttavia Swamiji aveva espresso il desiderio di visitare prima il tempio di Radha Krishna di San Francisco. Così Jayananda lo guidò al 518 di Frederick Street. Prabhupada uscì dall'auto ed entrò nel piccolo negozio che era affollato di ospiti e di devoti in attesa. Si inchinò davanti alle sorridenti divinità di Jagannath e senza dire una parola uscì dalla stanza, risalì in macchina e partì per Styson Beach. La strada sulla scogliera era così tortuosa e ripida che Swamiji fu preso dalla nausea. Anche sdraiarsi sul sedile posteriore con Jayananda che rallentava l'andatura non fu di grande aiuto. Kirtanananda si rese conto che sarebbe stato troppo difficile per Swamiji recarsi al tempio di San Francisco da Styson Beach. Tuttavia forse era meglio così, poteva passare tutto il suo tempo e rimettersi in salute. Era una casa moderna di 6 stanze a un solo piano con un tetto giapponese. Un'insegna sull'entrata diceva «Paradiso». Srila Prabhupada notò nel recinto anteriore, nel centro dell'elegante prato rasato, una statua di Buddha, un ornamento del giardino. Entrando nella casa, Prabhupada trovò Mukunda e sua moglie, Janaki, che lo stavano aspettando. Essi si inchinarono e Janaki pianse di felicità. Prabhupada sorrise ma si inoltrò nella casa con passo lento e in silenzio. L'ampia sala di soggiorno che si affacciava sull'oceano Pacifico era arricchita da quadri di Vishnu, di Radha e Krishna e di Sri Chaitanya dipinti da Jadurani. E anche con stampe indiane di Jagannath Puri. Anche la camera da letto di Prabhupada si affacciava sull'oceano ed era provvista di finestre scorrevoli. Sulla parete era appeso il ritratto di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati e un dipinto di Radha e Krishna. Prabhupada sorrise e disse che i dipinti erano molto belli. I devoti erano stati concordi nel volere che solo Kirtanananda e Upendra si fermassero per servire Swamiji. Volevano che stesse tranquillo per far sì che la sua salute migliorasse. Quella notte Srila Prabhupada ebbe disturbi al cuore e non poté dormire. Non si alzò presto per tradurre. Alle 5 Kirtanananda entrò nella stanza e aprì leggermente la finestra in modo che Prabhupada potesse ricevere la dolce brezza dell'oceano. Prabhupada si sedette sul letto cantando il japa con lo sguardo fisso ai piedi di Sri Krishna e di Srimati Radharani. Una catena di montagne ad est impediva l'apparire del sole del mattino. In seguito all'attacco cardiaco, Kirtanananda aveva massaggiato regolarmente Prabhupada. Il mattino e la sera, Kirtanananda strofinava vigorosamente la testa di Prabhupada, poi si sedeva dietro di lui per massaggiargli la schiena. Dopo era la volta del petto, delle braccia e delle gambe. Talvolta il massaggio completo durava più di un'ora. Ma da quando aveva lasciato l'ospedale, Prabhupada aveva fatto passeggiate giornaliere il mattino, anche mentre era nell'Lower East Side. Quella mattina, accompagnato da Kirtanananda e Upendra, scese per una passeggiata sulla spiaggia. Mentre passeggiava lungo la spiaggia, Prabhupada notò alcune bolle nella sabbia. Guardate, disse, in ogni luogo si trovano esseri viventi, eppure vogliono far credere che non vi sia vita sulla luna. La spiaggia era rocciosa e vi erano scogli su cui le onde si frangevano con la potenza di un tuono. «Udite questo suono?» Srila Prabhupada chiese. «Questa è l'eco del battito del cuore delle gopi quando soffrono per la separazione da Krishna». Camminava per un'ora finché i suoi due giovani servitori erano entrambi stanchi. «Vi stanco con le mie passeggiate», diceva ridendo. «Queste passeggiate e questi massaggi prolungano di giorno in giorno la mia vita». Poi continuava a camminare. Alle 11 finalmente il sole appariva dietro le montagne e attraverso le nubi. Srila Prabhupada, con la testa coperta da un asciugamano, si sedeva su una sedia a sdraio sulla spiaggia per prendere il sole. Continuava a dire che aveva bisogno di molto sole. Dopo il pranzo il sole si offuscava di nuovo. La sera Prabhupada faceva venire Kirtanananda e Upendra nell'ampia sala di soggiorno e li guidava in un sommesso kirtan, cantando Hare Krishna e Govinda Jaya Jaya. Egli era in piedi e li guidava in un ampio cerchio attorno alla stanza. Si fermava davanti al dipinto di Krishna, si inchinava leggermente con le mani giunte, si girava e continuava nel cerchio. L'8 luglio, due giorni dopo l'arrivo di Prabhupada a Station Beach, Syamasundara e Mukunda arrivarono in automobile da San Francisco. Il giorno dopo doveva essere celebrato il Ratha Yatra e Syamasundara e Mukunda, i primi devoti che venivano a trovare Swamiji da quando era arrivato a Station Beach, gli parlarono dei preparativi per il festival. Naturalmente tutto il festival era stata un'idea di Prabhupada, ma i devoti di San Francisco possibile per fare esattamente ciò che egli aveva chiesto. Srila Prabhupada aveva pensato che per la prima volta al festival mentre dalla finestra della sua stanza osservava la Frederick Street. Aveva notato che sulla via passavano camion con il rimorchio piatto e aveva pensato di sistemare la divinità di Jagannath sul rimorchio di un camion simile a quelli per celebrare un festival del Ratha Yatra di stile americano. Aveva fatto anche lo schizzo di un rimorchio con un baldacchino sorretto da quattro colonne e decorato con bandiere, campanelle e ghirlande di fiori. Poi aveva chiamato Syamasundara e gli aveva chiesto di costruire questo carro per il Ratha Yatra. Ora il carro era pronto, parcheggiato fuori dal tempio e Frederick Street. Un camion giallo della Hertz a noleggio e furono fornito gentilmente dalla Digers, completo di colonne di 2,5 metri e di un baldacchino di stoffa a forma di piramide. Seduto con Swamiji sulla spiaggia, Mukunda raccontò che tutti i devoti stavano lavorando con grande entusiasmo e che tutti gli hippies di Hawkesbury parlavano della parata di Jagannath che si sarebbe svolta il giorno dopo. I devoti avevano tentato di far passare la sfilata per il Golden Gate Park, ma la polizia aveva concesso solo l'autorizzazione a scendere lungo Frederick Street fino al mare. Mukunda disse che i devoti volevano mettere Jagannath sotto il baldacchino, rivolto verso il lato destro del camion, mentre Subhadra sarebbe stata rivolta all'indietro e Balarama verso il lato sinistro. Voleva sapere se ciò era possibile. In realtà, Prabhupada disse, le divinità avrebbero dovuto prendere posto su tre carri separati, tirati con corde dalla folla lungo le strade. Forse avrebbero potuto farlo negli anni a venire. Fate le cose per bene, raccomandò, non abbiate troppa fretta. I devoti avrebbero dovuto guidare molto lentamente lungo la strada verso la spiaggia e il kirtan doveva essere costante. Mukunda e Syamasundara elogiarono il loro confratello Jayananda. Aveva girato in macchina per tutta San Francisco al fine di raccogliere donazioni di fiori e frutta ed era riuscito a farsi aiutare da molte persone per decorare il carro. Aveva installato sul carro gli amplificatori e distribuito manifesti in tutti i negozi. Era instancabile e con il suo entusiasmo ispirava tutti a partecipare. Le devote avevano cucinato chapati per tutto il giorno in modo che ve ne fossero migliaia da distribuire alla folla. I devoti avevano preparato centinaia di palloncini con la scritta Hare Krishna, Festival del Ratha Yatra, da far volare sulle strade non appena la parata avesse avuto inizio. Quando i devoti chiesero che cos'altro avrebbero dovuto fare, Swamiji rispose che era sufficiente. Processione, distribuzione di prasadam e kirtan. La gente avrebbe avuto l'opportunità di vedere il signore Jagannath e di cantare Hare Krishna per tutto il tempo della processione. Si doveva cantare e danzare davanti al carro. Fate tutto per bene, disse Prabhupada. Fate del vostro meglio e il signore Jagannath sarà soddisfatto. Il giorno seguente, nella tranquillità pomeridiana, Prabhupada era seduto nel soggiorno e cantava sul japa. Upendra era con lui, mentre Kirtanananda era in cucina a preparare la festa. Improvvisamente Swamiji udì il suono familiare dei kartla. I suoi occhi si spalancarono e il suo volto si illuminò. Guardò fuori e vide il camion del Ratha Yatra con il signore Jagannath, Subhadra e Balarama e decine di devoti e di hippie che venivano a trovarlo. Uscì per accoglierli, poi fece portare in casa le divinità e le fece sistemare sul pianoforte a coda. Devoti e ospiti lo seguirono, riempiendo il grande salotto. Sorridendo, Swamiji abbracciò alcuni devoti, mentre gli altri offrivano omaggi ai suoi piedi. Alcuni devoti andarono in cucina per aiutare Kirtanananda a finire di preparare i numerosi piatti per della festa. Altri intanto raccontavano del successo del festival del Ratha Yatra. Era stato magnifico, incredibile, era stata una giornata meravigliosa. Swamiji era commosso mentre ascoltava le descrizioni dei suoi discepoli. Molti hippies si erano uniti alla grandiosa processione. Mukunda, Haridasa e Ayagriva stavano sul carro con alcune devote e gli amplificatori diffondevano il suono degli strumenti, compreso l'armonium suonato da Yamuna. Tutti sulla strada avevano apprezzato la parata. I poliziotti in motocicletta avevano tentato di affrettare la marcia, ma davanti al carro la gente era tanta che dovettero per forza procedere lentamente. Proprio come Swamiji aveva chiesto, Subhala aveva danzato per tutto il tempo come un matto e Jayananda aveva continuato a saltare su e giù suonando i kartla. Dal camion alcune devote distribuivano frutta tagliata, arance, mele e banane. Altri gettavano fiori. La folla era entusiasta. E anche per oggi termina qui la lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, parte terza, il capitolo intitolato La partenza di Swamiji.
Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami, Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare
Srila Prabhupada Lila. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Bravo.